Prima domenica di Quaresima, Donaldo May.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Gesù gli disse: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: tutto questo potere e la sua gloria è mia, perché è stata data a me e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prosterai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli disse: sta scritto, il Signore Dio tuo tu adorerai, tu a lui solo presterai culto. Condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai tuoi angeli darà ordine a tuo riguardo, finché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non ti metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si ritirò da lui fino al tempo fissato. Parola del Signore. Battesimo, Gesù si ritira nel deserto. È il deserto di Giuda, una striscia di pochi chilometri, si può dire, che parte dalle porte di Gerusalemme e arriva fino al Mar Morto. Lì Gesù si ritira per prepararsi alla sua missione, la missione di Messia, inviato dal Padre. Nel battesimo Gesù aveva rinnovato la sua scelta fondamentale: essere il Messia umile e povero, solidale con l'umanità peccatrice, con noi, partecipe della nostra povertà, eccetto il peccato, fino alla morte. Questa è la scelta di Gesù. Non un Messia potente, glorioso. Glorioso sarà dopo, nella Pasqua. Adesso è il Messia umile, paziente, doloroso. E Satana lo tenta su questi punti. Tutti sappiamo che il deserto è il luogo della solitudine. Deserto vuol dire proprio questo: dove c'è silenzio, dove c'è possibilità quindi di una preghiera raccolta, concentrata, dove non c'è niente, se non la presenza satanica del male che lì affiora e lì tenta. E Satana tenta di portare Gesù fuori del suo progetto. Ecco le tre tentazioni. Gesù ebbe fame, Satana gli porta una pietra. Dia questo sasso che diventi pane. A Gesù non costava niente fare questo miracolo. Ricordiamo che ha moltiplicato i pani, che ha cambiato l'acqua in vino. Ma adesso risponde a Satana: no, perché l'uomo non vive solo di pane. prima tentazione, lo stomaco, la fame, il mondo dei beni economici, la ricchezza. Gesù ricorda che c'è il primato di Dio, prima lui, prima i valori dello spirito, poi anche il pane, certo. C'era detto lui, ci fa dire dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma il pane è dono di Dio e anche opera nostra, certo. È dono però, non è possesso. Invece l'uomo cerca di impossessarsi, di essere lui il padrone, non di solo pane vive l'uomo. La seconda tentazione è ancora più subdola e più terribile, perché Satana propone a Gesù il potere politico e militare. Se tu mi adori, io ti do il potere politico. Diventerai un pezzo grosso, un generale potente che schiaccia i romani, che vince, che quindi avrà l'adesione del popolo, il successo. Perché tutti i regni del mondo sono miei. Notate la nota piuttosto negativa che Luca ha del potere politico, perché molte volte non è per il popolo, ma è contro il popolo, per schiacciare, non per servire. E Gesù scaccia Satana ricordandogli che solo Dio va adorato, non il potere, non l'economia, che deve essere al servizio dell'uomo, chiaramente. Terza tentazione. Satana lo porta nel pinacolo del tempio, il punto più alto. Immaginate il nostro campanile. E lo sfida a buttarsi giù. Perché nella Bibbia, è il salmo che abbiamo cantato anche noi, molto bello, si parla della protezione di Dio per il giusto. Il Signore lo protegge fino al punto da mandare gli angeli a sostenerlo, perché non inciampi il piede in una pietra. Satana cita anche il Salmo, ma Gesù lo caccia. Non metterai alla prova il Signore. Non sfrutti Dio per i tuoi interessi, perché tu appaia potente, perché tu dai segno della tua gloria. Immaginate uno che si butta dal campanile e resta illeso. Ma è il trionfo, è la vanità, è la superbia. Vattene, Satana, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Il Signore non può essere sfruttato per le nostre esigenze così banali, così basse, come la vanità, come la vanagloria. E notate la finale del Vangelo. Satana da allora si ritirò fino al momento stabilito. Il momento stabilito è il momento della passione, della sofferenza, della morte di Gesù. Di cui il grande regista non è Giuda, non sono i sommi sacerdoti, è Satana, che riesce a prendere Gesù e a farlo mettere in croce. Gli altri sono strumenti satanici, Giuda, i soldati, Pilato, tutti, Erode, ma il grande regista è Satana, che vuole la morte di Gesù, ignorando che questa sua apparente vittoria è in realtà la più grande sconfitta, perché morendo in croce Gesù l'ha sconfitto, l'ha vinto, come ha vinto la morte e il peccato. E il Padre gli ha dato la gloria, eccola la gloria di Gesù, la Pasqua, la risurrezione, il trionfo di Gesù. Ma viene dopo le prove che Gesù ha incontrato, che ha accettato di essere tentato come noi, nel deserto, ma poi in tutta la sua vita storica Gesù è stato tentato, perché tutti i corpuscoli del suo tempo hanno cercato di prendere Gesù come leader. Se tu accetti, noi ti seguiamo. Ma Gesù non ha mai accettato di diventare un leader politico. E poi si concludono nella passione di Gesù. Tutti ricordiamo le sfide che i sacerdoti, il popolo, i soldati lanciano a Gesù. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ecco, la stessa tentazione. Buttati giù dal pinnacolo. E Gesù non cede. Perché? Ce lo siamo chiesti? Perché Gesù è solidale con noi, con quei due briganti che stanno subendo la sua stessa pena. Essi non possono scendere dalla croce. Gesù non vuole scendere dalla croce. Eccola la grandezza stupenda di Gesù che merita tutta la nostra ammirazione. Gesù è talmente unito alla nostra umanità che la vive fino in fondo. Non scende dalla croce perché è solidale con gli altri criminali. E così non moltiplica il pane, così non si butta dal tempio, perché noi non potremmo fare la stessa cosa. E Gesù accetta questo limite. Meraviglioso, dicevo. Ci dice tutta la grandezza di Gesù. E ci dice anche che Gesù ha vinto, però, come abbiamo sentito. E ha vinto per noi. Perché noi potessimo vincere a nostra volta il maligno che ci tenta nelle stesse tentazioni di Gesù. L'avere il potere, il valere, perché il denaro, l'avere la sicurezza economica ci fa stare tranquilli, non ci richiede di abbandonarci in Dio. E invece dovremmo essere liberi, usare bene i beni che il Signore ci dà, usarli, ce li dà perché li usiamo bene. Ecco allora che vuol dire il digiuno, vuol dire privarsi di qualcosa che non è strettamente necessario, e quante cose inutili forse nei nostri armadi, nei frigoriferi. Basta pensarci un po' per farne parte a chi non ne ha. E sappiamo quanta gente al mondo non ne ha. Ecco, questa è la povertà. È il digiuno per l'elemosina, insegnava già il grande profeta Isaia. Toglierci qualcosa per darlo a chi non ne ha. Ecco, l'elemosina è questa. E essere vicini agli altri. È chiaro che non è soltanto dare un cappotto vecchio, ma è dare un po' del cuore, un po' del tempo. E quanto bene possiamo fare in questo settore: la visita ai malati, un po' di compagnia a chi è solo, una parola buona a chi soffre. Queste sono le opere di misericordia, questo è il digiuno che il Signore ci insegna. Poi tutti gli altri peccati che vengono dopo, quello della vanità, nell'apparire, nel crederci chissà su quale gradino, su quale piedistallo. Oggi in figura, dice un vecchio proverbio, domani in sepoltura, passa presto la facciata di questo mondo. Poi la tentazione di Dio. Voler piegare Dio ai nostri voleri, questo è il peccato grave, perché vuol dire non fidarci di Lui. Dirgli con la lingua sia fatta la tua volontà, ma con il cuore sia fatta la mia volontà. Tu fa un po' quello che ti chiedo io. Cari fratelli e sorelle, allora abbiamo un bel esame di coscienza da fare e anche qualche bel proposito per vivere bene la Quaresima. Deserto vuol dire silenzio e preghiera. Dopo Don Alfredo darà anche alcuni avvisi pratici delle iniziative di preghiera che la parrocchia propone, dalla Lexio alla Via Crucis. Sentiremo poi Don Alfredo con i rispettivi orari, le proposte caritative che provengono dalla Caritas per la Quaresima. Ce n'è di cammino da fare, di conversione da operare, ricordando che Gesù ha vinto, e ha vinto anche per noi, non solo per sé, per darci la forza di seguirlo anche nel deserto quaresimale, per giungere rinnovati alla sua Pasqua, la Pasqua di quest'anno e soprattutto alla Pasqua eterna.